Bentornati a tutti, questo è Sconnesso e io sono Tommy, il pseudo conduttore o speaker di questa cosa in cui si parla e le persone ascoltano, alcune persone. E bentornati, questa è la seconda puntata e la prima è stata un delirio. In realtà io ne avevo registrata subito dopo la prima un'altra che era veramente ancora peggio, durava di più e le frasi erano ancora più sconnesse. Tuttavia, per quanto sarebbe stato nella filosofia del podcast e del nostro sistema... mi stanno chiamando. Accidenti. Metto un attimo in pausa. Sconnesso, un podcast... Sconnesso. Appena qualcuno sarà così gentile ad aiutarmi, la sigla sarà migliore. Per ora è questa, ciao! Con la collaborazione delle campane della città di Venezia. È davvero incredibile riconoscere quanto effettivamente questo podcast sia quasi esclusivamente un modo per guarire proprio la mia malattia, la mia sindrome da note vocali troppo lunghe e troppe, prima ancora che troppo lunghe, sulle app di messaggistica inviate a persone. Perché effettivamente mi costa quasi meno rifare innumerevoli volte le registrazioni piuttosto che scrivermi una scaletta e snaturare l'essere sconnesso di questo pseudo podcast. È davvero incredibile. Tra l'altro, giusto per smascherare tutta la macchina e l'insieme e l'esercito di montatori, autori e del mio team che lavora per la creazione di questo super professionale prodotto, pseudo prodotto, devo ammettere che in questi giorni io in realtà mi sono dato alla più totale pazzia e pazza gioia, mi sono goduto la vita non curandomi del mio dovere e in realtà quelli che per voi sono stati alcuni secondi in cui ho approfittato per mettere la... ovviamente professionalissima sigla, in realtà per me sono stati appunto diversi giorni questi pochi secondi e quindi non ricordo nemmeno chi mi chiamò, perché poi alla fine mi sono distratto eccetera, poi anche il mio team purtroppo ha avuto un attimo di debolezza, non è stato troppo professionale, siamo stati presi dai nostri mille impegni dovuti alla mia immensa popolarità e quindi purtroppo alla fine solamente ora dopo un po' di tempo continuerò a parlarne. Bene, ma ora sono tutto per voi, miei grandissimi fan, miei ascoltatori innamorati della mia voce fantasticamente snervante e irritante. Arriviamo al dunque, anche perché questa puntata potrebbe potenzialmente essere piuttosto lunghina, quindi sarebbe il caso che la mia introduzione sia sintetica e efficace, per quanto utopistico possa essere questo proposito. Il topic principale, anzi l'unico argomento che affronterò in questo episodio, sarà uscire dai social media, abbandonare i social media. Purtroppo è difficile fare una premessa esaustiva e sintetica, in quanto il mio interesse sull'argomento, ma non dal punto di vista del diventare un influencer, all'opposto, riuscire a essere un non-fluencer di successo, e ci sto arrivando, e, diciamo a più di un anno d'età, insomma, diversi anni d'età, che io ho speso disattivando i miei profili e riattivandoli, diciamo che nell'ultimo anno da... Capodanno 2019-2020 io ho riattivato il mio profilo, no, le applicazioni, perché ho scoperto che si può disattivare il profilo senza eliminarlo solo un bel po' dopo, ma vabbè. Io ho reinstallato le mie applicazioni solo alcune settimane durante tutto il 2020. Questo perché? Questo innanzitutto per sperimentare una scelta personale della quale non approfondirò i dettagli e le motivazioni. Perché ne parlo qui e ora? Perché ho creato... sulla spinta di questi miei, di queste mie curiosità per quanto riguarda i social media, un sito web che si chiama quitsocialmedia.club e che potete visitare immediatamente, lo metterò anche in descrizione. Fondamentalmente per un motivo, perché leggendo innumerevoli articoli, ascoltando podcast, guardando The Social Dilemma, che ormai è quasi virale, anche se The Great Hack di 2 anni prima è fatto molto meglio a mio parere e... è molto più inquietante, molto più forte e di sicuro spinge molto di più a uscire dai social media che non del Social Dilemma, che alla fine quasi quasi a me dice il messaggio che io più o meno ne ho tratto, e qui apro e chiudo una parentesi personale, è: ok, dai, usiamo i social, va bene, però occhio che così non va molto bene. Tutti questi fenomeni mediatici, possiamo chiamarli, tutti questi articoli, queste ricerche anche, si concentrano per loro definizione, proprio perché devono avere un inizio, una fine, devono essere un filo conduttore, devono avere un filo conduttore, chiedo scusa, in realtà non affrontano tutto il problema, o almeno non affrontano tutti i problemi. Non ho trovato su internet un luogo che raccogliesse tutte le motivazioni per cui i social media sono un pericolo per la società. E così ho deciso, in un anno di lavoro, di creare io questa risorsa. Pur con i miei limiti, pur sapendone davvero molto poco, però ho provato a raccogliere e sintetizzare in pochissime parole le questioni fondamentali e poi fornire dei link. Ecco, su quizsocialmedia.club voi non trovate solo queste ragioni qui, ma trovate anche, vabbè, più informazioni su di me, sulla mia scelta, eccetera. Insomma, probabilmente questa è la prima puntata che la maggior parte delle persone che incontrerà Sconnesso ascolterà, perché l'episodio pilot io non l'ho inviato a nessuno, non ho pubblicizzato, ovviamente non l'ho pubblicizzato sui social media, quindi rimarrà nel dimenticatoio. Quindi almeno una piccola parentesi per presentarmi. No, facciamo di no. Leviamo tutte le questioni egocentriche che già sono state abbastanza palesate finora. Tuttavia, se volete avere più informazioni su di me e su quello che faccio nella vita, potete visitare il mio sito tommy.space. E a proposito di sito, fornisco su quizsocialmedia.club delle soluzioni, fornisco delle alternative ai social media come li conosciamo noi, quindi quelli grossi, brutti, antipatici, da TikTok a Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, Tumblr e Tinder, perché no, insomma, tutti questi qui, ecco, non si salvano nemmeno Google e Amazon, anche se non sono strettamente social media, ma questo è un discorso a parte e potete sempre trovarlo sul mio sito personale in questo caso. Io ho voluto fare una raccolta di motivazioni, soluzioni, anche obiezioni, tutte su quizsocialmedia.club. Ora, senza aspettare e indugiare oltre, dato che ho già rubato 7 minuti di questo episodio a quella che è poi l'elemento più importante, lascio la parola a persone, miei amici, anzi prima che persone, da un po' tutta Italia, che hanno accolto il mio grido di preghiera. No, sto scherzando, sono stati così gentili da rispondermi e considerarmi ai messaggi in cui io chiedevo loro se potessero prestarmi la voce per fare una lettura corale di quella che è la pagina Perché, che è costituita da quasi 22 punti, adesso non mi ricordo precisamente, comunque più o meno sono 22 punti, che sono i 22 motivi per cui secondo me una persona dovrebbe eliminare i social media. Allora, potreste a 2 o 3, 5, 10 di questi non credere assolutamente, anche se ci sono degli articoli e delle fonti. Potreste non fidarvi, potreste dire vabbè, ma queste sono cose che non mi interessano, ma dopo averne ascoltati oppure letti, perché comunque è una pagina sul sito che potete visitare, 22, io dubito che riusciate a rimanere indifferenti, come lo sono stato io d'altra parte raccogliendo tutte queste informazioni. La questione fondamentale, e poi veramente lascio la parola al Sveva, credo sia la prima che leggerà, ma poi ringrazierò tutti loro alla fine e li ringrazierò anche scrivendo i loro nomi nella descrizione. La questione fondamentale è questa: visti tutti questi problemi che sono oggettivi, documentati, su cui si basano innumerevoli ricerche, decido nonostante questo di voler utilizzare i social media? Credo che i vantaggi e i benefici che io ne abbia valgano di più del, diciamo, essere sereni e del non approvare queste problematiche e non alimentare questo circolo vizioso che, diciamo, sfrutta le nostre interazioni per fare soldi. Questo è solo uno degli argomenti, di nuovo forse il principale, ma nemmeno è solo uno. La mia risposta, la risposta che io mi sono dato è no, preferisco essere limitato, avere meno possibilità, perché ovviamente i social media adesso sono la possibilità con la L maiuscola. Chiunque voglia fare qualunque cosa non può non farla senza passare dai social media, e questo è un argomento sia a favore che contro, perché senza social media, se domani scomparissero, cosa sarebbe del nostro mondo? molte persone affidano troppo del loro successo, della loro carriera, di chi sono loro stessi ai social media. Forse bisognerebbe cambiare questo. E forse esistono delle soluzioni che ho affrontato su guidsocialmedia.club. Quindi ora sta a voi la scelta, ora buon ascolto. Scusate per la premessa troppo lunga, ma credo sia più che importante, fondamentale dare un'anteprima a tutto questo. Ricordo in ultima istanza quidsocialmedia.club/perché per leggere mentre ascoltate le parole delle voci favolose delle persone a cui voglio bene, che sono, come ho detto, appunto un po' da tutta Italia, come sentirete dai loro accenti. Tommy.space per rompermi le scatole, no, anzi non me le romperete mai, io sarei solo felice se voleste scrivermi e mandarmi un'email, insomma tutte le informazioni che potete trovare su di me le avrete visitando il sito. Vi ringrazio un'ultima volta per l'ascolto e entriamo subito.
Rabbia. È scientificamente provato che le emozioni negative coinvolgano le persone molto più di quelle positive. Gli algoritmi che compongono i feed sui social sono programmati specificamente per massimizzare il coinvolgimento e le interazioni, senza curarsi veramente di come gli utenti possano sentirsi, anche perché un algoritmo, per adesso, non sa provare emozioni. I nostri sentimenti sono governati da una macchina, ci arrabbiamo per qualcosa che vediamo, reagiamo e cominciamo a visualizzare sempre più contenuti a riguardo.
Odio. Strettamente connesso alla rabbia. Quando ci arrabbiamo, facciamo qualcosa al riguardo. Questo è esattamente quello che gli algoritmi aspettano. Non importa quanto il dibattito sia acceso, finché noi discutiamo, commentiamo, scrolliamo, va tutto bene. Il problema è che tendiamo a diventare più aggressivi, perdiamo la capacità di discutere con persone che sostengono un'opinione diversa dalla nostra, senza giudicarli o andare in collera. Tutte le piattaforme permettono di segnalare contenuti che contengono odio, offese o insulti, ma non esiste un modo oggettivo ed efficace per segnalare le emozioni. Inoltre, è stato riportato da diverse fonti che i moderatori di contenuti sono sottopagati, hanno orari di lavoro estenuanti e devono moderare i contenuti di più di 1 miliardo di utenti attivi ogni giorno.
Polarizzazione. Sava Sandir, che il linguaggio aggressivo, odio e rabbia portino a una forte polarizzazione della società. Polarizzazione. È una parola che sentiamo parecchio in questi giorni, ma il particolare sorprendente è che non riguarda solo i cattivi, ma tutte le parti riguardo a qualunque tematica. Per definizione, la polarizzazione allontana ed estremizza ogni posizione possibile, polverizzando le sfumature e le vie di mezzo. Divisione ed estremismo sono alimentati da gruppi di persone che hanno idee differenti e non sanno più ascoltarsi reciprocamente. I social media non fanno molto per favorire un modo più pacifico di esprimere la propria opinione e stimolare una maggiore apertura verso idee differenti.
Disinformazione. Questo è uno dei principali punti di discussione dell'anno passato. Le piattaforme social rendono davvero difficile comprendere cosa è vero e cosa non lo è. Ovviamente questo è un problema che non dipende unicamente dai social media, ma è strettamente legato ad essi e, per colpa loro, la sua pericolosità si accentua enormemente. Post di Donald Trump, così come quelli di persone molto influenti, possono essere controllati, e abbiamo visto come è andato a finire con l'ex presidente, ma è praticamente impossibile riuscire a monitorare e verificare efficacemente l'autenticità e veridicità dei contenuti pubblicati. Non esiste un modo infallibile per essere totalmente certi che qualcosa che viene pubblicato non sia una tanto famigerata e vituperata fake news. Intorno a questo punto si sta svolgendo un grande dibattito, che riguarda specificamente la sezione 230 del Communications Decency Act americano. Di chi è la responsabilità se una notizia falsa e pericolosa viene pubblicata? Delle piattaforme su cui un post è stato esposto, oppure di chi ne è l'autore? Soprattutto, chi verrà perseguito legalmente se il contenuto pubblicato dovesse avere delle ripercussioni negative nel mondo reale?
Bolla. Dal momento che gli algoritmi che governano i social media puntano a tenere gli utenti attaccati alla propria piattaforma più che possono, essi provano a mostrarci contenuti che sanno ci piaceranno. Non si parla esclusivamente di pubblicità, ma anche di suggerimenti di contenuti non sponsorizzati al suo interno. Potrebbe anche piacerti. Simile al video che hai appena visto, sono solo modi diversi per dirci: continua a navigare qui, scrolla ancora. Il problema che ne consegue non è unicamente la dipendenza, ma anche il finire per vivere in una bolla, in cui la gran parte dei contenuti è in linea con le nostre idee e ci piace, mentre tutto il resto è una lontana, poco importante realtà. O accade questo, oppure l'opposto, la rabbia. Pensa all'ultima elezione politica a cui hai votato. Se solitamente ti informi di politica attraverso i social, probabilmente avrei creduto che la tua parte, qualunque essa fosse, sarebbe stata in grande maggioranza e probabilmente avrebbe vinto, anche se poi non è stato così. Quello precedente è solamente uno fra i più semplici esempi del vivere in una bolla. Si percepisce una visione distorta o limitata della realtà.
Qualità. In che proporzione il nostro feed sui social media è popolato da contenuti significativi e di qualità, contro selfie di amici, foto di modelli o modelle, meme e animaletti coccolosi? Bisogna riconoscere che è preoccupante accorgersi di quanto la qualità, profondità e il significato dei contenuti che fruiamo ogni giorno sta diventando terribilmente più bassa. Per colpa dei social media siamo distratti troppo spesso da cose che nella maggior parte dei casi sono irrilevanti o poco significative. In generale, stiamo tendendo ad avere meno a che fare con cultura, conoscenza e crescita personale, buttando sempre più tempo in vacuo intrattenimento. Nota: non sto criticando l'intrattenimento di basso livello, i contenuti trash o video o immagini stupide e divertenti. Tuttavia, sono sempre più preoccupato di come questi stiano soppiantando contenuti dal maggiore valore emotivo e conoscitivo.
Dipendenza. Potrebbe essere una questione dovuta soprattutto alle notifiche push e la suoneria del nostro telefono che ronza in continuazione, catturando la nostra attenzione e invitandoci a visualizzare chi ha commentato il nostro ultimo post. Tuttavia, non si tratta esclusivamente di questo. La nostra più o meno grave dipendenza dai social si basa su come questi sono studiati e costruiti. Siamo spinti così tanto ad essere soddisfatti che a un certo punto ne abbiamo addirittura bisogno. Naturalmente chiunque potrà rispondere a questo punto dicendo: ma dai, sono solo una minoranza quelli che sono davvero dipendenti in questo modo. Se ne hai il coraggio, disinstalla tutte le tue applicazioni social per un mese, solo per curiosità, come esperimento. Probabilmente non obietteresti di nuovo.
Distrazione. Naturalmente distrazione e dipendenza sono strettamente correlate. Più abbiamo bisogno di controllare su tutte le nostre app nuovi post o commenti, meno ci concentriamo su ciò che realmente ci interessa. È principalmente una questione di tempo, ma si tratta anche di allenare la concentrazione e la dedizione. I social media ci abituano a saltare incessantemente da un contenuto ad un altro a una grandissima velocità. I nostri occhi di solito si fermano su un'immagine per 5 secondi al massimo. Da ciò consegue che nella nostra quotidianità concentrarsi su qualcosa per lungo tempo richieda uno sforzo sovrannaturale. Ancora una volta, se una persona è fortemente distratta e non sa concentrarsi, non è necessariamente colpa dei social media, ma trascorrere parecchio tempo a scrollare il nostro feed di certo non aiuta.
Dati. Indipendentemente dalla nostra volontà, anche se utilizziamo i social passivamente, dunque navigando, guardando video e immagini e leggendo post, regaliamo ai proprietari dei social media una immensa mole di dati su di noi e su cosa ci piace. Questi dati, anche se in teoria sono deliberatamente concessi, sono accumulati sempre più, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Il risultato è spaventoso. Per cosa vengono utilizzate tutte queste informazioni? La risposta è profilazione degli utenti.
Profilazione. Probabilmente questa è una delle ragioni principali per cui le persone scelgono di eliminare i propri account sui social media. La questione è tanto semplice quanto preoccupante. Tutti i dati raccolti su di noi vengono aggregati e analizzati per capire chi siamo. Se la profilazione si limitasse a questo, potremmo forse ritenerla accettabile. Alla fine, se vogliamo usare internet senza essere dei tecnici o degli esperti, qualche informazione su di noi trapela in un modo o nell'altro. Il problema fondamentale è come la nostra identità, formata dai nostri interessi, le nostre paure, le nostre più recondite pulsioni e la nostra rabbia, sono gestite e per cosa sono usate. Non è un segreto. Tutto ciò che ho appena elencato è venduto a caro prezzo ad inserzionisti per mostrarci, o meglio, per sommergere il nostro feed con pubblicità di nostro interesse. Questo potrebbe essere addirittura considerato un aspetto positivo se fosse sfruttato solo per fini di marketing, ma sfortunatamente non è così. Potremmo, e probabilmente siamo, puntati da inserzioni e campagne politiche che non puntano a venderci qualcosa, ma mirano a condizionare il nostro comportamento e a distorcere la nostra interpretazione del mondo, rinforzando ulteriormente la bolla in cui viviamo e, ovviamente, manipolando la nostra scelta di voto.
Monopolizzazione. Esiste un modo per diventare influencer, promuovere un prodotto, condividere un'opinione politica, mettere in mostra un'opera d'arte o comunicare qualunque cosa con il pubblico senza utilizzare direttamente o indirettamente i social media? Indipendentemente dal loro essere una cosa positiva o negativa, il fatto che l'unico modo per essere considerati, ascoltati o anche solo notati in questo mondo confuso sia fare affidamento su piattaforme che sono possedute da immense corporation che utilizzano i nostri contenuti per crescere a dismisura e incessantemente, guadagnando impronunciabili somme di denaro, è profondamente ingiusto. Le aziende che possiedono i social media sono monopoli che non permettono a nessuno di competere con loro. O acquistano e inglobano le società che entrano con loro in collisione, oppure ancora essendo così tanto grandi da schiacciarle. Facebook è stato denunciato ed ora è sotto processo da parte del governo statunitense e molti altri stati del mondo, precisamente con l'accusa di aver comprato illegalmente la competizione.
Socialità. Alla fine, i cosiddetti social media non sono poi così tanto social. A pensarci bene, sono sempre più incentrati su tutto eccetto che la socialità. Siamo bombardati da annunci, suggerimenti di nuove funzionalità, contenuti di basso livello e si perdono di vista i valori fondamentali su cui tali piattaforme dovrebbero basarsi e che dovrebbero essere appunto il centro di tutto, le relazioni umane. Perché non possiamo socializzare, scambiarci idee, confrontarci con amici e conoscenti senza dover accettare il compromesso di abbuffarci di contenuti che in realtà non ci interessano? Oppure senza regalare un sacco di soldi a coloro che possiedono queste piattaforme?
Tempo. Non sei spaventato da quanto tempo passi a fissare uno schermo? Guarda le statistiche di utilizzo dei tuoi dispositivi.
Standardizzazione. Come si rapporta la creatività con tutto quanto scritto finora? Come sottolineato in monopolizzazione, ci sono poche o zero alternative per avere una presenza pubblica online senza sfruttare un profilo sui social media. A meno che tu, per qualche ragione, non fossi già conosciuto, è fortemente improbabile che tu possa venire considerato da un vasto pubblico senza un account o una pagina su almeno un social network. A queste considerazioni consegue che la maggioranza delle persone mostra le proprie immagini o creazioni su una pagina che necessariamente condivide lo stesso layout, la stessa grafica, segue le stesse regole e gli stessi schemi di tutti i miliardi delle altre esistenti. Puoi essere creativo come e quanto desideri nel pubblicare e modificare ciò che intendi condividere, ma sarai sempre limitato dagli stessi canoni. I social media stanno uccidendo la diversità, stanno standardizzando il modo in cui le persone si presentano, i canoni di efficacia affinché il messaggio venga recepito e rimanga impresso e, soprattutto, il modo in cui appaiono e sono valutate le immagini. Il contenuto perde tutto il suo significato originale. La personalità e l'identità sono mascherate da un grande livello di artificialità, dietro un profilo che è lo stesso per tutti.
Diritti sui contenuti. Quello che pubblichiamo sui social media è veramente nostro? La risposta giace all'interno delle privacy policy degli stessi. Spoiler, la risposta veloce è sì, ma quella reale è no. Manteniamo i diritti di proprietà sul nostro contenuto, ma ciò non vuol dire quasi nulla, poiché allo stesso tempo consentiamo che le piattaforme online ne facciano quello che vogliono. Noi non possiamo farci nulla. Una volta pubblicato qualcosa, non è più sotto il nostro controllo. Quindi, il contenuto è tuo, ma non puoi farci nulla. Può davvero chiamarsi proprietà?
Velocità. Come esposto in distrazione, guardiamo in modo estremamente veloce tutto ciò che appare nella nostra timeline. Facciamo doppio tap e mettiamo like a centinaia di post ogni giorno. E lo facciamo così tanto che non veniamo più toccati dalla potenza di un contenuto. Può capitare di vedere un'immagine di una nostra amica mentre si scatta una foto con il nuovo make-up e immediatamente dopo un video di una foresta devastata da incendi dolosi. Non è questo fortemente amorale? Ci sembra corretto dedicare alcuni secondi o addirittura millesimi di secondo ad argomenti così differenti, saltando in un battito di ciglia da immagini dure e toccanti, contenuti pregnanti e emotivamente forti, a immagini divertenti e ridicole? Credo che questo non corrisponda al modo in cui la natura umana ci spinge a vivere la realtà. Per scoprire ed imparare qualcosa servono tempo e dedizione. I social media fanno apparire tutto uguale appiattendo ogni post e inserendolo nel medesimo contenitore. Così facendo, perdiamo empatia e compassione, senza essere più in grado di distinguere cosa è davvero importante e pericoloso e cosa è una montatura mediatica concepita fondamentalmente come scherzo.
Ambiente. Facebook ha annunciato che entro il 2030 si applicherà per utilizzare esclusivamente energia rinnovabile. Ha anche dedicato un intero sito web all'argomento. Nonostante ciò, i servizi forniti dai social media sono resi possibili da un numero sconosciuto di server indefinitamente grande, che sorgono in ogni angolo del pianeta. Tali server sono computer estremamente potenti, connessi ad internet tutto il giorno, tutti i giorni. Essi sono i responsabili del processo dietro le quinte che permette la pubblicazione di ciò che carichiamo e che assicura che tutto sia accessibile a chiunque, in qualunque luogo nel mondo. Come facile immaginare, questi server consumano una gigantesca quantità di energia e, anche se proviene da fonti rinnovabili, ha comunque un forte impatto sull'ambiente.
Chiusura. Immaginiamo che io sia un influencer, lo so, piuttosto improbabile, e che io voglia spostarmi su un'altra piattaforma di social networking meno conosciuta, come potrebbero essere Mastodon, Friendica, Pixelfed e Diaspora, e minuscola, se comparata alle piattaforme che tutti conosciamo. Come posso farlo? Al di fuori dei miei profili sui social media, se ho basato solo su di essi la mia celebrità, nonostante io possa avere una vasta fanbase, non avrei followers, nessun pubblico, nessuno strumento al di fuori delle piattaforme che ho usato finora e che scelgo di lasciare. L'unico modo per continuare a lavorare è ricostruire da capo la mia fanbase altrove. I social media agiscono fuori dall'etica anche perché non riconoscono un mondo al di fuori di sé. Tutto in funzione di essi e cambiare prospettiva appare confuso e complicato. C'è un piccolo interessante esperimento mentale per rendere l'idea di quanto i social media sono chiusi. Se, improvvisamente, per qualche misteriosa ragione, Twitter si spegnesse ovunque, per sempre, non esiste un modo per continuare a utilizzarlo. Il software che lo fa funzionare è chiuso e inaccessibile a chi non lavora per l'azienda. Questo non potrebbe mai accadere, ad esempio, con i social network federati. I social media che noi conosciamo sono limitati a e da coloro che li possiedono e li governano, ed è come se un mondo senza essi non esistesse. Noi possiamo provare il contrario.
Saturazione. Il modello economico dei social media è di fornire un servizio gratuito ai propri utenti, mostrando pubblicità. Ho già scritto di come e quanto pericolosi queste siano, ma ora concentriamoci sulla loro sostenibilità a lungo termine. Non sto usando Instagram da un anno, e l'ultima volta che ho controllato c'era una pubblicità ogni 3 storie che guardavo. La stessa frequenza, se non peggiore, nel caso dei post. L'attuale business plan dei social media... Sta diventando sempre meno redditizio. C'è una spaventosa saturazione di annunci e pubblicità che rende il valore di una specifica inserzione una frazione di quello che era mesi fa. I social media hanno bisogno di cambiare prima o poi. Sono destinati a chiudere e scomparire, a meno che non siano trovati altri sistemi per ottenere un profitto. Stanno raggiungendo il limite e un'evoluzione è necessaria per permettere loro di cavalcare l'onda del dominio sul mondo. Nel frattempo, noi possiamo uscire da questo pasticcio, in modo che non ci riguardi. Una volta abbandonati i social media, diventiamo indipendenti e liberi. E quanto valga un annuncio e quanti di essi riempiono i feed, non sarà più una nostra preoccupazione.
Essere usati. Se ci pensiamo attentamente, alla luce di quanto letto finora, possiamo realizzare che in realtà non usiamo i social media, sono i social media a usare noi. Pensa a qualcosa che puoi fare grazie ai social media. Non è possibile farlo anche senza di essi? Spesso la risposta è sì, ma si otterrebbero risultati nemmeno lontanamente comparabili. Il fatto è che uscire dai social media è difficile, perché abbandoniamo un sistema che è chiuso e non funziona secondo regole che possiamo influenzare. O i social media vanno bene così come sono, o non possiamo usarli. Noi, come individui, non abbiamo voce in capitolo nello stabilire le regole del loro funzionamento. I social media ci impongono così tante regole, limiti, strutture e preconcetti che i veri utenti non siamo più noi. Le nostre interazioni, ciò che pubblichiamo, così come tutto quello a cui reagiamo, producono valore e guadagno. Ma non per noi. Siamo abituati a produrre e regalare beni per coloro che controllano le piattaforme che usiamo per produrli. Con la scusa che, grazie ad essi, ci connettiamo, interagiamo, stringiamo e rafforziamo amicizie, o addirittura troviamo l'amore. Non è così! Potremmo essere in grado di fare tutto ciò, magari anche in modo migliore, senza i social media, ma ora come ora non possiamo. È davvero arduo per noi cambiare i social media e smettere di essere usati da essi, ma possiamo liberarci abbandonandoli completamente. Non esistono vie di mezzo, il compromesso del facciamo una rivoluzione dall'interno è inefficace, poco audace, inutile. Utilizzare i social media in modo consapevole è una barzelletta tanto quanto affermare che non hanno influenza sulla società. Nelle nostre mani abbiamo la possibilità di dire no, di fermare la tendenza, di alimentare diversità, empatia, quiete, significato, arte e autenticità al mondo. Non è facile, ed è piuttosto doloroso all'inizio, ma puoi farlo. Possiamo farlo, se non siamo soli.
Cavolaccio ragazzi, che sudata, io l'avevo preannunciato ma sarete d'accordo con me che è piuttosto tosta e quindi a questo punto non mi resta che ringraziare Sveva, Ale, Michela, Luca, Maggie, Livia, Marta e Matto, il mio mitico coinquilino. Marta c'è da sottolineare che sembrava parlasse col raffreddore oppure da dentro una scatola e se io sapessi manipolare gli IQ l'avrei sistemata questa cosa, ma no, non sono capace, quindi l'avrete sentita dal mondo remoto da cui parlava. Probabilmente era un mondo senza social, un mondo sconnesso, un mondo triste, un mondo buio, un mondo dove tutti moriranno di tristezza e solitudine. O forse no, o forse non sarà così. Io comunque sono molto contento che siate arrivati fino a questo punto, io non avrei ascoltato e non avrei nemmeno letto una pagina del genere con tutte queste teorie complottiste. Oh, io me ne starò tranquillamente e niente, per qualunque cosa lo sapete potete fare una storia, taggate i vostri amici, condividete, mettete like se questo episodio vi è piaciuto e ci si ribecca nel prossimo video. Mi raccomando, facciamo tante views ragazzi. Ciao ciao. Mannaggia, è proprio una specie di maledizione che mi scordo sempre di ringraziare la fantastica musica no copyright che trovo su YouTube e inoltre l'ouverture della cambiale di matrimonio del mitico Gioachino Rossini, nonché mio compositore preferito. Quest'opera io non l'ho mai vista nella mia vita, però dato che tutta la musica che ha più di 70 anni è royalty free, io non posso che avere un'immensa soddisfazione nel metterla, quindi grazie a Gioachino Rossini, grazie agli vari canali YouTube che offrono musica gratis. E, ok, questo è il ringraziamento e forse non so chi altro dovrei ringraziare. Sì, in realtà ho da ringraziare tutti gli innumerevoli amici, giornalisti e dottorandi a cui ho rotto le scatole via mail e che non posso nominare uno per uno perché sono davvero tanti, a coloro fra essi che mi hanno risposto coloro fra loro che mi hanno risposto. Vabbè, una persona normale a questo punto avrebbe già tagliato e tolto, ma pazienza, pazienza! E tanto c'è Rossini sotto, adesso lo alzo. E abbassiamolo. Bene, e niente, io... ciao, non sono bravo a condurre un podcast, soprattutto se non ho la scaletta, però se è un podcast sconnesso sono decisamente molto bravo. Per questo ci vediamo al prossimo episodio, di cui ho già registrato alcune cose, ma ovviamente non so quando avrò tempo o sarò sul pezzo per montarlo, anche perché se è sconnesso forse è una cosa che va smontata, non montata. Ok, basta, basta, smetti di montare! Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.